è un'autentica delusione. Però iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Fabrizio Perni. Ciao Fabrizio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
A mente fredda ti chiedo, è stato un azzardo eccessivo il ritorno alla difesa a 3 e la decisione da parte di Paladino di lasciare fuori tanti big contro il Napoli?
È stata una cosa inaspettata, però non mi convinceva neanche la precedente disposizione con due centrocampisti. Fin tanto che c'è stato Bob, la Fiorentina ha giocato e ha vinto e giocava con tre centrocampisti, uno tattico che era a Cataldi, uno più tecnico Adri, e uno di corsa e di rincorsa che era Bove, e non me ne voglia, non è una limitazione nel giudizio. Poi improvvisamente abbiamo cambiato e giocare con tre mezze punte, adattandone una come Beltrán a fare il centrocampista di turno, a correre e a rincorrere, non mi è parsa la soluzione migliore. Io subito dopo l'infortunio di Bove pensavo che fosse naturale che al posto di Bove giocasse Mandragora, quindi mantenendo inalterata la situazione precedente. Invece il primo cambiamento grosso è stato quello e non ha dato frutti positivi. Inoltre il cambiamento di ieri è ulteriore novità, e abbiamo perso non solo per questo cambiamento, ma io credo abbiamo perso, è vero, con due errori individuali, uno di concetto e uno di esecuzione, ma credo che abbiamo perso perché il Napoli comunque giocassimo più forte di noi, ha un centrocampo più strutturato fisicamente, mentre il nostro centrocampo, soprattutto con due centrocampisti, è poco strutturato alla corsa, perché Adli è un buon giocatore, a me piace molto, ma non è molto di corsa, e quindi a centrocampo eravamo sempre in inferiorità numerica. In più ci si mette questi due errori e il patatracche è fatto. Ecco, l'unica cosa, io mi auguro che con i nuovi acquisti che farà si ritorni finalmente al 4-3-2-1, che secondo me è l'abito migliore per questa Fiorentina.
Ecco, ti chiedo anche, però poi lascio parola a Tommaso Borghini, perché secondo te Moreno titolare contro il Napoli e non Pongracic? Moreno che era al suo esordio in Serie A, io dopo la fine del primo tempo sabato ho sentito molti che anche giustamente sottolineavano che Moreno tutto sommato aveva disputato un buon primo tempo, perché comunque aveva dimostrato una certa personalità con i suoi sganciamenti in avanti, con qualche lancio interessante, però poi i difensori o comunque i giocatori importanti si vedono anche nella capacità di leggere le situazioni difficili, di sbrogliare situazioni complicate, e l'errore che ha commesso Moreno, che ripeto era il suo esordio in Serie A contro il Napoli, l'errore che ha commesso in occasione del calcio di rigore per i partenopei è da matita blu, è da 4, ecco, e evidentemente insomma la differenza poi si vede nei momenti difficili, no? Soprattutto per un calciatore che si trova per la prima volta non soltanto ad esordire, ma ad esordire contro il Napoli, contro una squadra importante.
Ma Moreno, io concordo con quello che dici te, Lorenzo, perché fino a quel momento era stato quasi impeccabile, preciso, puntuale, con passaggi precisi, attento alle fasi di interdizione. Poi è commesso un errore molto grave, non perché è stato decisivo per il risultato, può succedere, ma perché è un errore di concetto, ai limiti dell'area piccola non è che ci si gira dalla parte del portiere cercando un improbabile gioco di palla, a quel punto lì si mette la palla in calcio d'angolo e la partita è finita. Questo è un errore di concetto, però ecco, io a tirare la croce addosso a questo ragazzo partita non me la sento.
No, io mi chiedo se era il caso di farlo esordire in Serie A proprio contro il Napoli, ecco.
Il problema, vedi Lorenzo, è che l'alternativa sarebbe stata una sola, quella di mettere Pongracic, sì, che evidentemente all'allenatore non piace, perché Inizialmente c'era la motivazione che non stava bene, ora ultimamente sta bene, ma non l'ha mai fatto giocare. Quindi questi 15 milioni che abbiamo speso a Corpino, che è un formidabile, ripeto, venditore, ancora non hanno avuto contropartita. Io non vedo altra giustificazione, perché se un giocatore sta male non si può utilizzare, ma se un giocatore sta bene, l'allenatore non lo utilizza, segno evidente che non lo soddisfa. Quindi io penso che ci sia al momento un fatto che Palladino non lo vede tanto bene.
Tommaso Borghini, Pongracic 334 minuti totalizzati con la Fiorentina, 3 presenze soltanto in campionato, una di queste è stata anche caratterizzata dall'espulsione,
sì,
contro il Parma.
E poi da qua, esatto, quanti mesi sono passati da questi 300, perché è completamente sparito dai radar proprio negli ultimi due o tre mesi addirittura, cioè hai giocato solo all'inizio. Evidentemente se non è bocciatura poco ci manca, però io a Fabrizio volevo chiedere, so se hai ascoltato Fabrizio le parole a fine partita di Daniele Pradel, direttore sportivo, che ha parlato di Arahiri, di suicidio sì. Da parte...
Non ho capito, ha parlato...
Di suicidio, però non ha definito, diciamo, poi... i colpevoli,
sì,
di questo suicidio. È stato un suicidio di che tipo secondo te? Ora è difficile interpretare ovviamente le parole di una terza persona, però ecco, cercando di capire quello che voleva dire il direttore sportivo, cioè è più diretta nei confronti dell'allenatore che stravolge la squadra alla vigilia di una partita così importante. La difesa a 3 era stata archiviata dalla partita con la Lazio addirittura, ed eravamo a settembre. Oppure suicidio per gli errori di cui tu parlavi, per esempio quello di Moreno, ma anche quello di Comuzzo, per la verità, che era stato uno dei migliori in campo, che però insomma si è allungato il pallone favorendo poi il terzo gol. Ecco, come l'hai letta te, come la leggeresti questa dichiarazione?
Allora, ricordiamoci che Pradè, quando giocavamo a 3, ebbe inizialmente modo di dire che la Fiorentina poteva giocare a 4,
esatto,
quasi sponsorizzando la nuova disposizione tattica della Fiorentina, per cui mi vende a pensare che l'orientamento di Pradè sia quello per una Fiorentina a 4, che fra l'altro aveva dato dei risultati. Vista questa inversione di tendenza, io mi sentirei quasi propenso a pensare che ci sia qui una velata critica all'allenatore per la nuova disposizione tattica. Credo invece che non ci sia una critica nei confronti dei calciatori, perché l'ultima cosa che può fare un direttore sportivo è quella di mettere la croce addosso su dei ragazzi, fra l'altro molto giovani, di cui uno fortissimo, anche se ha fatto un errore, perché Comuzzo è veramente forte. Per cui sarei orientato a pensare che Pradè ha considerato un errore quello di fare un'inversione nella disposizione tattica della Fiorentina, e si era ben assestata con la difesa a 4, tornando alla difesa a 3. Ecco,
tiratina d'orecchie c'è stata da parte di Pradè nei confronti dei giocatori, questa è arrivata dopo la sconfitta con l'Udinese, ti ricorderai,
sì,
no? Quando lui parlò di un atteggiamento da ritrovare da parte della
dell'umiltà squadra. Parlavamo poi anche noi all'inizio della trasmissione, un'umiltà che lui aveva visto mancare nei giocatori nella partita con l'Udinese. Infatti, a conti fatti, se andiamo a vedere, la sconfitta al Napoli ci poteva anche stare.
No, quella grave.
La sconfitta di Bologna, anche se maturata in quel modo, ci poteva anche stare proprio a volerla forzare. La sconfitta con l'Udinese nella giornata prenatalizia, sinceramente, è stata quella che pesa maggiormente oggi, guardando la classifica, perché pensate a una Fiorentina con 3 punti in più oggi, sarebbe tutta un'altra, cioè una situazione addirittura avanti alla Juventus.
32 punti alla fine del girone d'andata, come nella prima stagione di Italiano. Ricordiamo che c'è per la Fiorentina una gara da recuperare, quella con l'Inter, e è un punto in meno questo girone d'andata che si è concluso rispetto alla fine del girone d'andata dell'anno scorso.
La Fiorentina
aveva 33 punti
anno scorso, che appunto la Fiorentina poi alla fine era quarta, mi sembra, sì, in classifica, sì, e ci fu il famoso appello di Italiano: portatemi un esterno, e alla fine gli arrivò Belotti, insomma. Quindi vediamo adesso
Belotti e Faraoni
come si comporta la società, perché insomma anche questo è un esame importante. Non so cosa ne pensi, Fabrizio.
Allora, la società sembra che sia già stato acquistato
Filo Runcio,
benissimo, quindi un centrocampista che dovrebbe ricomporre il centrocampo a tre. Allora, ma che noi abbiamo aspettato quattro partite dopo l'infortunio di Bove per rischierare il centrocampo a tre, mi sembra un ritardo inspiegabile per uno come Palladino, che è anche abbastanza sveglio nel modificare gli assetti tattici di una squadra. Questo è veloce in corso di opera, come ha fatto ieri, come ha fatto alla fine del primo tempo con la Lazio, ma mi sembra piuttosto lento quando deve modificare l'assetto a inizio di partita, perché ha fatto tre o quattro partite a un centrocampo a due che sinceramente gridano vendetta, nel senso che la Fiorentina è sempre stata in difficoltà a centrocampo, perché, come ripeto, Adri, che è un giocatore che a me piace molto, è tecnico ma non ha molta corsa. Cataldi è un giocatore tattico, ma manca la corsa e le rincorse di Bove, per cui con la tattica e la tecnica si va avanti, ma ci vuole una buona quantità di muscoli, per cui secondo me, ecco, io mi auguro che dalla prossima volta ci sia l'inserimento di un nuovo centrocampista e dia vitalità al nostro centrocampo, ma è fuori di discussione che noi abbiamo perso tre o quattro partite per fare una semplice sostituzione di giocatore, mantenendo inalterato l'assetto che ci aveva dato dei risultati.
Fabrizio, tu in questi anni sei stato molto critico nei confronti di Italiano, allora ti chiedo, alla fine del girone d'andata, che voto dai a Palladino?
Ma io gli do una sufficienza, gli avrei dato anche qualcosa di più, però ecco, devo dire che il fatto di non tanto la sostituzione, il cambio di tattica ieri, perché giocando con tre difensori in linea puramente teorica, l'assetto difensivo della squadra dovrebbe essere migliorato, e io quello che contesto bonariamente a Palladino è il fatto che dopo l'infortunio di Bove non abbia cercato di inserire un altro centrocampista che non poteva essere che Mandragora, per mantenere inalterato l'assetto della squadra. E nonostante da quel momento lì la squadra abbia perso colpi, lui ha riproposto continuamente ancora un centrocampo a due che si è rivelato fallimentare. Ecco, questa lentezza secondo me è leggermente colpevole.
Voto 6, quindi. Voto 6 per
voto questi 6, motivi voto che hai 6, elencato. Voto.
Ecco,
perché quantomeno si è detto, per drammatizzare, quantomeno non si pigliano quei contropiedi di bastanti che mi hanno portato via 3 o 4 anni di vita.
Senti, ma sempre a proposito di Palladino, voglio sentire che cosa pensi su questo messaggio che ci ha mandato al 348-7513-933 Luigi che ci scrive: secondo voi è stato normale dare una settimana di ferie ai giocatori durante la stagione? A me no. Su questo punto è intervenuto anche Giovanni Galli, che poco tempo fa sottolineava come in effetti la Fiorentina potrebbe aver pagato Dazio in quest'ultimo mese in virtù di questa settimana di ferie che è stata concessa.
Ma lasciamo perdere, dai, lasciamo ragazzi, ma se pensiamo che le partite si vincano con un allenamento in più o con un allenamento in meno.
Però la settimana di ferie è lunga, ecco.
Come? Ma lasciamo perdere, è come quando, guarda, questi sono gli eccessi del fanatismo degli allenatori di oggi, che per giustificare l'esclusione di un giocatore, per quanto importante, mi vengono a dire ha perso un allenamento. Ma vogliamo scherzare? Se un allenatore è forte, se un allenatore è serio, se un allenatore affidabile, io lo faccio giocare anche se ne perde due di allenamenti. non è che improvvisamente si perde la condizione, certo. Si perde la concentrazione se il cervello è sempre orientato alla partita e alla professione.
Sì, non c'è dubbio. In questo credo che tu sia d'accordo con Alberto Di Chiara, che sottolinea spesso, no, che se durante la settimana Batistuta, no, per fare un esempio, si allena non al 100% oppure salta due allenamenti, non è che poi la domenica, se è pronto per giocare, non lo fai giocare perché ha saltato due allenamenti.
Ma figuriamoci, c'è un ordine di preferenza dei giocatori che non può essere intaccato da un allenatore da un allenamento in più o in meno. Nei calciatori ci sono i valori, cioè i valori tecnici, i valori fisici, ma ci sono anche valori di temperamento, di agonismo, di attaccamento alla maglia, che devono essere valutati. Quindi se un calciatore ha questi valori, un allenamento in più o in meno è roba da ridere, sono barzellette. Signori, credetemi, sono barzellette queste.
L'ultima, proprio riprendendo lo spunto di quello che ha detto Fabrizio adesso, viene da domandarsi allora però perché Palladino faccia a volte delle scelte, come è accaduto per esempio con il Napoli, escludendo alcuni giocatori importanti. Penso per esempio a Gosens, che era già stato escluso con la Juventus, penso allo stesso Gudmundsson, che poi abbiamo saputo aveva un problemino alla caviglia,
così ha raccontato
però
Palladino,
sì. Sembrava pronto all'allenamento del primo dell'anno, sembrava in forma, quindi poi tutto può accadere, cioè ecco, sembra che Palladino da sotto questo aspetto sia
tutti,
un po' lì col bilancino, no, a valutare.
Sono tutti come Palladino, perché la maggior parte è come Palladino. Se vedono, allora intanto bisogna, ripeto, valutare il giocatore se ha questi valori: temperamento, grinta, attaccamento, voglia, orgoglio. Se questa è la condizione di un calciatore, io non lo leverò mai se mi fa un allenamento in meno. Penso a levarlo se dopo due o tre partite di seguito un giocatore che io reputo importante mi cala pesantemente nel rendimento. Allora, quando c'è un trend negativo che continua, io posso anche pensare di levarlo, ma se un calciatore che io stimo e che ha questi requisiti morali di orgoglio e di temperamento mi fa due o tre allenamenti in meno, io lo mando sempre comunque a giocare.
Però sono tutti come Palladino gli allenatori.
Sono quelli di oggi, diciamo.
Gli allenatori di oggi sono tutti ossessionati e ossessionanti. Sono tutti fanatici della tattica, dell'allenamento. Bisogna andare a guardare anche... Queste cose sono importanti, sì. Sono importanti, ma bisogna guardare anche chi sta davanti. Certo. Se abbiamo un giocatore che ha la garra, che ha l'orgoglio, che gioca con la passione e con la determinazione, perché là dove non arriva magari una eccellente condizione fisica, arriva la dedizione, il sacrificio e l'orgoglio.
Fabrizio, ma se non ti impegnavi nel campo assicurativo avresti fatto allenatore?
No, non avrei fatto l'allenatore per un motivo. Il primo motivo è che ormai ero stanco di un anno di essere in Val d'Aosta e l'anno dopo a Reggio Calabria, e poi probabilmente non avrei avuto la diplomazia per gestire un gruppo di giocatori. Avrei preso i miei fedelissimi e quelli che non avevano i requisiti che dicevo prima l'avrei mandati a Ramengo, e questo sarebbe contro tutti i crismi del buon mestiere d'allenatore.